Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di questa puntata di Voci dipinte. Emanuela Burgazzoli al microfono, Marco Polina alla regia tecnica. Si incontrano per la prima volta nel 1892 a San Pietroburgo grazie al loro maestro di pittura. Stiamo parlando di Marianne Verevkin, di famiglia aristocratica legata agli zar, e Alexei Yalensky, una carriera da ufficiale dell'esercito. È l'inizio di una lunga e travagliata relazione che si scioglierà definitivamente nel 1921. In questi tre decenni i due pittori russi formano una coppia peculiare nella vita e nella produzione artistica e saranno i protagonisti di una stagione di rinnovamento, dando un contributo fondamentale all'avanguardia espressionista. Si trasferiscono dapprima a Monaco, dove la loro casa, in particolare il Salotto Rosa, diventa un ritrovo di riferimento per intellettuali e artisti, fra questi molti colleghi russi, ricordiamo Vassili Kandinsky. Poi saranno esuli insieme in Svizzera allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Dopo la separazione, Yalensky tornerà in Germania, mentre Verevkin resterà molto legata al Ticino, in particolare alla cittadina di Ascona. Per la prima volta una grande mostra accosta le opere di questi due artisti, una rassegna che aprirà le porte il 20 settembre al Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona. E oggi vorremmo andare al di là della loro relazione privata per capire che cosa significava intanto essere una coppia anticonvenzionale nella società di primo Novecento, per capire quali fossero i ruoli di Verevkin e di Yalensky in questa complessa relazione. E la loro vicenda è poi emblematica della condizione anche delle artiste a quell'epoca nel contesto dell'avanguardia, in cui il riconoscimento della loro opera non era per nulla scontato. Ne parliamo con Mara Folini, direttrice del Museo Comunale d'Arte di Ascona, autrice di studi su Marianne Verevkin, citiamo la monografia che è apparsa nel 2016 per le edizioni Armando Dadò, e lei è anche curatrice di questa rassegna. Intanto buongiorno e benvenuta, Mara Folini.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Un progetto espositivo, diciamolo subito, che è stato realizzato in collaborazione con due importanti istituzioni museali tedesche.
Sì, siamo molto contenti di aver potuto collaborare con l'Embachhaus di Monaco e con il Museo di Wiesbaden, che sono tra i due maggiori musei di arte specializzati nell'arte espressionista, e quindi abbiamo anche messo, diciamo, le nostre competenze, le nostre opere al loro servizio, per poter segnare anche le tappe di questa coppia eccezionale tra la Russia, la Germania e la Svizzera.
E ne parleremo subito dopo un brano musicale. Thank you. Inconfondibile Stan Getz. Per aprire questa nuova stagione di Voci Dipinte, la colonna sonora, lo sapete, attingiamo appunto all'ambito jazz. Siamo in compagnia di Mara Folini, direttrice del Museo d'Arte di Ascona, perché oggi prendiamo spunto da una mostra che si aprirà proprio in questo museo fra qualche giorno, che sarà dedicata a Marianne Verevkin e Alexei Jalensky, che sono stati compagni di vita, così recita il sottotitolo della mostra. In tedesco forse è una sfumatura un po' diversa, Mara Folini.
Sì, sicuramente era difficile trovare una traduzione in italiano, sicuramente in tedesco è qualcosa di più di una semplice amicizia, è proprio una interdipendenza tra due persone che in qualche modo non possono vivere da soli.
E vedremo perché e come. Intanto forse accenniamo all'impostazione di questo progetto espositivo, che cosa si potrà vedere, quante opere e come è stata impostata, Mara Folini.
Allora, la mostra di Ascona, che è la terza tappa, come dicevamo, degli altri due musei importanti tedeschi, si avvale di 100 opere, delle più emblematiche, delle più significative di entrambe gli artisti, proprio per segnare le tappe della loro evoluzione artistica. Quindi si parte dalle opere del periodo ancora russo, ottocentesche, per poi passare al periodo dello splendore espressionista di Monaco, con la fondazione della nuova Associazione Artisti di Monaco, con insomma il periodo, diciamo, più felice della coppia, per poi arrivare all'ultima tappa, quella svizzera, dal 1914, a causa della Grande Guerra, in cui devono fuggire esuli e insomma senza patria, che sarà un momento molto più intenso, e che si, però diciamo che anche nel periodo svizzero, soprattutto gli anni di Ascona, quindi dal 18 fino al 21 della loro separazione definitiva, e per Verevkin poi ancora fino al 38, saranno degli anni molto intensi e molto positivi per entrambi, anche di grandi cambiamenti nella loro arte.
Vedremo in seguito. Abbiamo accennato, Mara Folini, al primo incontro 1892 a San Pietroburgo, grazie al loro allora maestro. A che punto erano delle loro vite Marianne Verevkin e Jalensky? Appunto, anche provenivano da famiglie molto diverse socialmente parlando.
Sì, certo, chiaramente Verevkin era la figlia del generale della fortezza di San Pietro e Paolo, che era molto vicina agli zari, invitata alle feste galanti, ai balli e quanto di più dalla famiglia imperiale, e chiaramente aveva però avuto la grande fortuna di avere una madre già artista, e che l'ha subito premunita di quello che sarebbe stato il futuro di una donna che prendeva quella strada, e anche di un padre particolarmente generoso che ha comunque sostenuto la formazione di sua figlia. Quindi diciamo che Verevkin nel 92 era non solo già un'artista fatta, finita e formata, e che già riscuoteva grande successo insieme a, esponendo appunto con il movimento degli ambulanti, di un realismo, quindi anche di un realismo molto, diciamo, che si dava anche delle prospettive di tipo sociale, e che appunto si chiamano ambulanti proprio perché portavano le opere tra il popolo, anche nella periferia, nella speranza che potessero servire per emanciparlo, ecco. E nello stesso tempo, e diciamo che Verevkin già nel 1892, in realtà è un momento in cui già entra in crisi in Russia con la sua arte realista, è un momento in cui altri movimenti più progressisti, mi riferisco ai simbolisti, stavano già mettendosi in confronto, c'era un forte dibattito in quegli anni in Russia. E quindi diciamo che l'incontro di Jalensky avviene proprio in un momento di crisi, di forte crisi da parte di Verevkin per la sua arte, che lei sa quello che non vuole, ma non sa ancora quale sarà la sua strada, il suo futuro. Sa ciò che non vuole, ma non sa quali saranno le sue prospettive future.
Quindi Jalensky, ecco, invece non è ancora così.
Mentre Jalensky, assolutamente, invece Jalensky, diciamo che la prima mostra d'arte l'ha vista a 18 anni. E quello sarà un momento folgorante per lui, e da quel momento deciderà di riprendere anche lui questa strada, ma è molto più difficoltoso perché stava in piena carriera militare e quindi potrà permettersi delle scuole private solamente appunto nel tempo libero, però e quindi la sua fortuna sarà l'incontro con Riepin, e Riepin sarà la figura che li unirà.
Il loro maestro,
ma anche colui che proprio studia il momento per farli incontrare, perché sa che potranno dialogare questi due personaggi. Oltretutto Verefkin per lui era un artista che già provava invidia persino per la sua allieva prediletta.
Quindi un incontro decisivo, perché da lì, diciamo, si può dire che non si lasciano più almeno.
Sì, è un incontro decisivo, ma anche un momento, diciamo, molto critico per Verefkin, perché in quel momento in cui incontra Javlensky, in cui si rende conto di quanto questo artista fosse talentuoso, pensa che, ecco, diciamo che diventa subito un alleato, ma anche qualcosa che in qualche modo la interroga sul suo futuro, proprio perché pensa che con lui forse insieme riusciranno a consacrare la loro vita all'arte e trovare insieme una svolta.
Infatti poi pochi anni dopo decidono di trasferirsi a Monaco. Qualche parola su questa città, perché Monaco in quegli anni, capiamo il contesto, attirava, era una città d'arte, di studi, in cui molti artisti, anche svizzeri, ecco, hanno iniziato.
Allora sì, si dice sempre insomma la contrapposizione tra Parigi e Monaco, perché in quegli anni, diciamo alla fine dell'Ottocento, è un momento appunto per gli artisti molto critico, perché cioè si rendono conto di quanto la Russia fosse in quel momento molto retrogrado rispetto all'Occidente, e soprattutto da un punto di vista artistico i loro maestri, quelli che erano i grandi rivoluzionari, quelli che avevano portato nuova linfa, erano ormai diventati i professori all'Accademia, e in particolare ciò che loro sentivano non era tanto la loro visione, ciò che dovevano in qualche modo portare come loro contributo attraverso la loro espressione artistica, quanto piuttosto la tecnica che gli mancava. I loro maestri non potevano più insegnargli niente, e quindi in questo guardavano da una parte a Parigi e dall'altra a Monaco. Perché Parigi o Monaco? Monaco perché Verefkin, insieme agli amici di studio russi Graber e Kardosky, vogliono crearsi una formazione, cioè vogliono trovare qualcuno che gli possa insegnare nuove tecniche artistiche.
Sì.
Mentre Parigi era più una città in cui vivere, in cui era meno propensa allo studio serio, didattico. E
una città di distrazioni.
Ecco,
diciamo.
Era città di distrazione.
Teddy Wilson, torniamo in studio per chi si fosse sintonizzato ora. Ricordiamo che queste Voci Dipinte, il magazine dedicato all'arte, con noi oggi ospite Mara Folini, direttrice del Museo d'Arte di Ascona. Stiamo parlando di due celebri figure di artisti che hanno formato un sodalizio peculiare, complesso, ovvero Marianne Verefkin e Alexei Jawlensky, una coppia nell'arte e nella vita, a cui è dedicata un'articolata esposizione appunto al Museo di Ascona, che aprirà il 20 settembre. Stavamo parlando, Mara Folini, di questo incontro decisivo nel 1892, la decisione di trasferirsi dalla Russia a Monaco, e abbiamo detto perché Monaco era così importante in quegli anni. Una citazione proprio di Jawlensky, che diceva, scriveva: non sentendoci soddisfatti della nostra pittura, soprattutto della nostra formazione artistica acquisita all'Accademia, io e i miei amici Grabar, Kardosky, Marianne Verefkin decidemmo di continuare altrove i nostri studi. Ci trasferimmo all'inizio di novembre a Monaco. Marianne e io trovammo un appartamento, un atelier in Gisela-Strasse 23, dove rimanemmo per 18 anni. Quello appunto cui si diceva prima, quindi alla ricerca di tecniche nuove anche, non solo capire quale fosse insomma la strada del rinnovamento artistico. Un decennio decisivo, 1896-1906, un decennio decisivo soprattutto per Verefkin, che compie un atto,
il suo grande
radicale
errore della sua vita.
Lei dice grande errore, rinuncia a dipingere
proprio ed è per questo che dicevamo già la crisi iniziata prima, sì, è una crisi che diventa un baratro per lei, consacrata all'arte, tanto da appunto rifiutare una vita normale di donna, insomma. Decide proprio di smettere di dipingere per darsi musa ispiratrice tutta se stessa, la sua competenza, la sua conoscenza, la sua insomma possibilità anche di economica, in favore del suo eletto Jawlensky, del quale riconosce un grande talento, ma soprattutto riconosce anche, cioè è consapevole del fatto che una donna in una società declinata al maschile non avrebbe mai potuto scrivere una nuova pagina dell'arte.
Quindi in un certo senso si autocensura, sì, per poter lasciare spazio a chi avrebbe potuto meglio, diciamo, interpretare queste nuove tendenze.
Sì, sicuramente. Poi in tutto ciò diciamo che c'è anche una profonda, un senso, diciamo, una sua filosofia di vita che è molto una mistica, e quindi diciamo che qua subentra anche tutta una credenza profonda filosofica, insomma platonica e quanto di più, nel credere profondamente in questa vicinanza, insomma in quasi in una sublimazione quasi che lei fa in Jawlensky.
Quindi Jawlensky frequenta una scuola di pittura comunque,
sì,
a Monaco.
Certo, cioè a differenza di lei che non, in qualche modo non ne ha nemmeno bisogno, perché se si vedono le ultime opere che lei ha realizzato nel 1895-96 sono praticamente uguali, se possono essere comparate facilmente con le opere dello stesso Asbe. Asbe, che era riconosciuta come erano scuole private, loro chiaramente rifiutano comunque lo studio accademico, e c'erano diverse scuole appunto private che accoglievano moltissimi artisti, oltretutto anche le donne, che erano alle quali era privato invece uno studio in accademia. E Asbe era riconosciuto in Russia come un grande artista che portava appunto delle rivoluzioni di tipo tecnico, in particolare già si avvicinava agli impressionisti, quindi e non solo, cioè già con lui, oltre alla tecnica del bagnato su bagnato, si parlava anche già di pointillisme, quindi ecco, sì, diciamo che
le ultime tendenze
che fra l'altro non è che i russi prima non le conoscessero, perché la stessa Verefkin a casa sua, nei suoi atelier sia in Lituania che a San Pietroburgo, aveva per le sue origini insomma la possibilità di avere tutte le riviste più recenti dell'arte che faceva arrivare dall'Europa, insomma dall'Occidente, quindi sì. Era più che aggiornata, ma anche i suoi compagni vicini erano aggiornati dalle novità. Ma è un conto vedere le opere riprodotte in bianco e nero, è un conto sperimentare le tecniche e conoscere le tecniche, in particolare la tempera.
La tempera, qui c'è un accenno, mi pare anche all'atelier proprio di Jawlensky, a questo laboratorio chimico sul colore. Quindi Verefkin si preoccupa anche
si preoccupa di questo aspetto, chiaramente che è comunque un'esigenza comune. Consideriamo che già ancora prima di decidere di andare a Monaco, Grabar, che aveva ricevuto insomma Grabar si era partito comunque per fatto un anno in Europa. E c'è una fitta corrispondenza con Verefkin e con Kardoschi, in cui Verefkin lo incita a prendere tutte le ricette possibili e immaginabili proprio per la tecnica. E quindi diciamo che il laboratorio non è che il completamento di esigenze che erano già nate prima e che diventa non solo un laboratorio chimico, ma anche la stessa Verefkin. C'è un libro che noi abbiamo in fondazione che è scritto in russo, in cui ci sono tutta una sorta di ricettario di tecniche che lei stessa
si occupa anche di teoria della pittura. Quindi si può dire, Raffaellini, che in questa fase Verefkin appunto sia la mente, il mentore, il suo compagno, diciamo quasi l'allievo in un certo senso.
Sì, in un certo senso sì, per quanto comunque Jawlensky era davvero aveva una forte personalità ed è sempre stato uno scontro, insomma, forte, soprattutto in una società fortemente maschilista, insomma. E quindi ci sono pure dei racconti che non sono in questo catalogo per questa mostra, ma insomma dei racconti in cui Verefkin, insomma, in cui Kardoschi, cioè Grabar scrive a Kardoschi e racconta quando Verefkin arriva a casa sua piangente perché insomma le aveva buscate da Jawlensky. Ecco, quindi non immaginiamo, i problemi di coppia sono sempre, come dire, non hanno età.
Andiamo avanti, la discussione è dopo una rubrica che è la mostra della settimana. Oggi andiamo a Coira, dove è in corso un'ampia retrospettiva dedicata a un'artista contemporanea grigionese, Velinaka Jakob, al Kunstmuseum cittadino. Tanzen Anders, questo è il titolo della rassegna che chiude i battenti il 13 settembre. Ancora pochi giorni dunque per visitarla, ma è una mostra che è davvero una scoperta. Il perché ce lo spiega lo storico dell'arte Marco Franciolli nella sua recensione per Voci Dipinte.
Il Kunstmuseum di Coira propone con regolarità mostre monografiche dedicate ad artisti grigionesi. Ora è la volta di Evelinaka Jakob, artista che vive e lavora a Malans e Coira e che presenta in questa esposizione, estesa su ben 11 sale del museo, una serie di lavori che vanno dal disegno all'installazione video agli oggetti. Il percorso espositivo si apre con un'installazione ambientale che occupa interamente la prima grande sala. All'interno di questa, l'artista ha ricreato una stanza dove le pareti sono determinate da teli di tessuto bianco incerati, alti 6 metri, che vanno dal soffitto a una trentina di centimetri dal pavimento, dando così l'impressione di una stanza luminosa e fluttuante. Agli angoli opposti della sala, due proiezioni video di dimensioni contenute presentano da una parte due mani che strappano un tessuto bianco, generando così il caratteristico rumore della lacerazione del tessuto. Sul lato opposto, un'inquadratura molto ravvicinata delle mani dell'artista, che pazientemente, con piccoli punti, ricuce i lembi di tessuto. In questa installazione di diafana bellezza si possono cogliere alcuni temi centrali della poetica di Velinaka Jakob: l'interesse per il lavoro minuzioso, per il lavoro manuale, quale metafora del tempo e del fare. Un'attenzione per il fare e per il tempo che si può osservare anche nelle diverse serie di disegni che si susseguono nelle sale, disegni che talvolta sembrano filigrane con allusioni alle forme della natura nell'accezione più ampia e aperta possibile. L'universo iconografico di Evelina Kayekob è contrassegnato da grande raffinatezza e levità, ma al contempo possiede una profondità di discorso e una pregnanza divenuta ormai rara nell'arte attuale. La struttura dell'edificio, anzi sarebbe più corretto dire dei due edifici, quello nuovo e quello storico del museo, viene utilizzata dall'artista per conferire una struttura tematica all'esposizione che evidenzia le interazioni fra i diversi mezzi espressivi e permette al visitatore di cogliere l'interesse per la linea quale elemento costitutivo della forma, un fil rouge che percorre tutta l'opera dell'artista. E la linea è protagonista anche dell'opera più poetica, più magica presente nella mostra. Una installazione video, abbastanza modesta nelle dimensioni, composta da un tavolino sul quale sono posati dei canovacci da cucina con le tipiche righe colorate. Una proiezione dall'alto fa coincidere la fisicità dei canovacci con l'immagine di due braccia che con pazienza e regolarità piegano le stoffe creando delle griglie sempre diverse. L'opera si presenta così da un lato quale singolare metafora della griglia modernista, ma al contempo introduce un fare domestico che in questo caso diventa pura poesia.
Marco Francioli ci ha portato oggi a Coira la mostra dedicata all'artista grigionese Evelina Kayekob. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, magazine dedicato all'arte di Rete 2. Oggi il tema è la coppia costituita da Marianne Verevkin e Alexei Yavlensky, ospite Mara Folini. Mara Folini, dicevamo appunto di questa coppia nella vita che appunto aveva i suoi problemi come tutte le coppie, due personalità molto forti. Marianne Verevkin è diventata anche, diciamo così, il punto di riferimento con il suo salotto appunto in Gisela Strasse 23 a Monaco per una cerchia di artisti intellettuali, colleghi russi anche naturalmente, importantissima quegli anni.
Sì, diciamo che proprio nel suo cosiddetto salotto rosa è stato un momento proprio il crogiolo di tutti gli intellettuali più all'avanguardia dell'epoca sono passati da lì. Il salotto rosa è Bechtiev che lo definisce in questo modo, e dove dice che per loro, in particolare i russi, perché dobbiamo ricordare che in questo quartiere che si chiama Schwabing c'era una forte presenza di russo, tanto che è come se avessero creato proprio il loro quartiere generale. E tra i tanti pensiamo a Kandinsky, pensiamo alla Münter, pensiamo a Marc Mache, oltre a Erslow, Canolt, che erano tra i maggiori frequentatori, ma lì passava anche, è passata per dire l'Isadora Duncan, poi ci sono stata la coppia di Sakharov e la Derp, la Pavlova, insomma veramente adesso sono alcuni nomi che mi vengono così a getto, ma è stato davvero un momento significativo dove lì nasce la nuova associazione degli artisti di Monaco. È proprio nel salotto della Verevkin, in questo clima, che è riuscita lei, come la centrale
certo,
elettrica,
di
insomma,
ispiratrice,
ecco,
sì.
Detta da direttore Paoli, insomma, che la definisce in questo modo, e aveva di sicuro un grandissimo carisma, ma che è dato soprattutto dalla sua ampissima cultura, cultura che noi sempre al museo abbiamo nel suo fondo tutti i libri che lei ha letto dal 1881 fino al 1938.
Quindi la sua biblioteca.
Ed è sterminata. Spaziava veramente dalla psicologia applicata ai romanzi, alla letteratura francese.
Quindi interessi molteplici.
Insomma, interessi molteplici.
Quindi un'associazione dei nuovi artisti di Monaco, da cui, ricordiamolo, a un certo punto da una scissione nasce un gruppo che Der Blaue
Reiter. Quindi, sì, diciamo che la vera associazione è la nuova associazione artisti di Monaco, fondata nel 1909 dopo i cosiddetti soggiorni a Murnau, definita dalla critica come la culla dell'astrazione per Kandinsky, e dove Verevkin ha avuto un ruolo fondamentale proprio in questo momento, perché dopo la sua astensione per 10 anni dalla pittura, nel 1906 finalmente riprende fiducia in se stesso, dopo che si rende conto che Javlinsky aveva una dignitosissima ma altra strada nei suoi confronti rispetto a quello che lei voleva. Finalmente decide, ricomincia a dipingere, e quando ricomincia a dipingere porterà, diciamo, la lezione modernista dei francesi Gauguin e Naby all'interno di questo gruppo. E dopo questi soggiorni, che sono molto importanti, perché è proprio da lì che nasce l'esigenza di fondare la nuova Associazione degli Artisti di Monaco, dove molto probabilmente la presidenza sarebbe dovuta essere quella di Verevkin. Ma ancora una volta saranno due uomini a essere alla presidenza, Kandinsky e come vicepresidente Javlinsky.
Quindi ancora una volta bisogna fare un passo indietro, diciamo così.
Sì, un passo
quindi
indietro.
Anche nel contesto delle avanguardie si pensa che le convenzioni anche sociali o siano di genere siano superate, in realtà ci sono molte difficoltà anche in questo
sì,
contesto.
Sì, ci sono molte difficoltà e spesso sono state dovute proprio ai compagni uomini. Perché pensiamo alla stessa Münter nei confronti di Kandinsky, e ha sempre avuto un ruolo un po' di allieva e non mai come una donna con una personalità e con qualcosa da dire, insomma. E lei stessa in qualche modo poi si autodefinisce sua allieva, insomma, no? È un po' anche colpa delle donne, insomma, perché sicuramente trovavano delle difficoltà sociali anche piuttosto insormontabili.
Sì, quindi non era solo una battaglia interiore alla ricerca della propria identità, ma dovevano affermarsi anche nei confronti dei loro colleghi, della critica. C'è un critico, Otto Fischer, se non sbaglio, sì, che a un certo punto definisce Verevkin donna arguta e le sue opere, diciamo, lo specchio di un'anima singolare, se non sbaglio,
sì,
una definizione
sì,
che ha dato molto fastidio.
Sì,
a...
sì, infatti Verevkin in quel momento, diciamo che se lei come Javlinsky sentivano che la nuova Associazione degli Artisti di Monaco era, insomma, nata e coltivata nella loro casa, dopo queste affermazioni di Fischer decidono pure loro di chiudere con la nuova Associazione degli Artisti di Monaco. E diciamo che il fatto che Verevkin e Javlinsky non si siano subito inseriti all'interno del Blaue Reiter con la prima scissione è stato anche quello che è stata una... sono stati penalizzati un po' da tutto ciò, anche da una critica spesso che non conosceva le fonti o che non aveva facile accesso anche alle fonti, e quindi diciamo che l'ha pagata, diciamo, Javlinsky, ma l'ha pagata soprattutto Verevkin.
Però mi ha colpito la consapevolezza di questa artista. A un certo punto scrive: «Sono più uomo che donna, solo il bisogno di piacere e la compassione fanno di me una donna, non sono né uomo né donna, sono me stessa». Questa è una parte della citazione in cui afferma proprio un'identità che va al di là del genere. Tra l'altro non abbiamo accennato al fatto che vivevano già una vita familiare un po' particolare e complicata.
Sì. Sì, cioè diciamo che Verevkin, insomma, lei è più che consapevole di avere una grandissima cultura, di avere una grande testa, insomma, e di essere fin troppo, insomma, consapevole della sua condizione, sia femminile, sia come artista e come intellettuale. Ed è per quello anche che chiunque l'abbia conosciuta fino all'ultimo giorno della sua vita ne è rimasto folgorato da questa donna e da questa personalità, che non ha mai fatto sconti con nessuno, nemmeno nei momenti difficili, quelli di povertà, che vivrà ad Ascona. E chiaramente ciò che è tanto lucida, che ha potuto anche accettare di vivere in una famiglia, diciamo, allargata. Perché nel 1901 Javlinsky stringerà sempre di più la sua relazione, che probabilmente durava da tempo, con la domestica di Verevkin, Elena Nesnakova, che già si conoscevano appunto, parte con loro insieme anche a sua sorella Maria, e partono insieme per Monaco, vivrà sempre con loro,
e da cui avrà
e dal 1901 nasce il figlio Andreas. Nel 1902 nasce, e non a caso proprio nel 1901, in un momento in cui Verevkin già non dipinge, inizierà il suo diario intimo, Le lettres non connues, che è un diario da una parte emozionante, fortemente quasi un'autoterapia che lei fa con se stessa, e si capisce anche la solitudine che stava vivendo, anche in una condizione difficile di cui non poteva dire nulla, fra l'altro,
sì,
perché una volta che anche Andreas nasce, anche i vicini, amici, non sanno che è il figlio che Javlinski ha avuto dalla domestica, insomma. E quindi in questa difficoltà lei, che sa tutto per bene, per filo, deve in qualche modo superare dei momenti molto dibattuti. Eppure per l'arte, ancora una volta, decide di tenere, insomma, in piedi questa famiglia assolutamente sui generis.
È il momento di un'altra rubrica fissa di voci dipinte, l'abbiamo chiamata Ekphrasis. Diamo la parola alla letteratura, ad autori che raccontano le loro opere d'arte preferite. Oggi, parlando di appunto coppia o coppie, ci è sembrato indicare e riproporre la lettura che la scrittrice italiana Melania Mazzucco ha dato di una celebre opera di Oskar Kokoschka. Sentiamo.
Non c'è disegno o schizzo preparatorio. I personaggi vengono proiettati direttamente sulla tela con larghe e fluide pennellate. La superficie è un turbine di grumi blu, veri e viola. I colori sono arroganti e dolorosi come graffi, le forme sottolineate da tocchi di bianco, la profondità dello spazio dalla luce. La scena rappresenta due amanti, un uomo e una donna, di notte, sul fare dell'alba, sfatti dalla stanchezza che segue il coito. Sarebbero in un letto se questo fosse un quadro realista, ma siccome non lo è, sono in una forma curva che ricorda una barca o una conchiglia in balia delle onde, del mare e del vento. L'attrazione che provano l'uno per l'altra si comunica alle forze cosmiche e diventa corrente elettrica, dinamismo, una tempesta che li trascina con sé. La tempesta era infatti il titolo originale che Kokoschka aveva dato al suo quadro. Stretta fiduciosamente a lui, la donna dorme, appagata. L'uomo invece è sveglio, non solo per proteggerla o difenderla. Lei dorme perché gli è sfuggita nel sonno, è già altrove, imprendibile. Lui veglia, teso, inquieto, in allarme. È una scena universale. Il sesso, l'abbandono, l'illusione del possesso, l'enigma dell'altro. È una scena privatissima, quasi oscena, perché l'uomo ha i lineamenti del pittore e quello, benché deformato, è il suo autoritratto. I capelli lisci, il volto oblungo, le orecchie a sventola, le mani grosse, gli occhi grandi e inquisitori, il mento prominente. E la donna è la sua amante, Alma Schindler, vedova Mahler, che si è lasciata travolgere dal suo genio selvatico. Gli ha promesso di sposarlo se creerà un capolavoro, ma invece è fuggita, spaventata dalla sua gelosia, dalla sua rozzezza, dalla sua energia.
Era La sposa nel vento, un'opera conservata al Kunstmuseum di Basilea, descritta dalla scrittrice italiana Melania Mazzucco. Il brano era letto da Margherita Coldesina, brano tratto da Il Museo del Mondo, edito da Einaudi nel 2014. Mara Folini, ecco, storie di coppie tempestose, diciamo, relazioni tempestose potremmo dire. Stavamo dicendo appunto, Verefkin ha ricominciato a dipingere, se torniamo anche alle opere in mostra, è possibile leggere questa ricerca, perché diciamo insieme, ma ognuno va per la propria strada artisticamente parlando, quindi il colore sì, ma come, perché Verefkin ha... Sono atmosfere molto diverse rispetto a quelle di Javlensky.
Sì, assolutamente. Cioè, diciamo, tutta la mostra è proprio giocata sul confronto di opere tra Verefkin e Javlensky. Se nel primo periodo diciamo che non c'è differenza sostanziale, poi si nota invece nel periodo di Murnau, con il ricominciare a dipingere, come le due strade sono diverse, cioè da una parte colorista e diciamo personaggio molto sensitivo, Javlensky utilizza la pennellata tipica alla Van Gogh con i colori uno messo vicino all'altro, potenti, potentissimi, ma che sono comunque in stile appunto divisionista. Dall'altra Verefkin invece, guardando maggiormente a Gauguin e ai Nabi, sono già invece delle opere totalmente con dei colori piatti, a plat, chiusi col tipico contorno scuro che chiude le linee. Quindi, se vogliamo, guardando le due opere a confronto, si nota come in questo periodo specifico Verefkin fosse in qualche modo più avanti su una strada già di astrazione dalla realtà.
Ecco. Sì, sono atmosfere quasi alla Munch in certi...
In alcuni sono come quelli della Munch, come non so, l'opera La Campagna, eccetera, in cui si vede la strada, eccetera, che si vedono questi alla Munch, perché è stato il suo grande punto di riferimento oltre a Gauguin e ai Nabi. Ma in particolare nella mostra abbiamo preso quelle opere come La Scuola, come la birreria, eccetera, in cui sia da un punto di vista iconografico c'è un richiamo alle opere dei Nabi, e dall'altra sono opere appunto molto studiate da un punto di vista strutturale,
compositivo
interno, quindi sì. Ci sono lei lavora sempre su una serialità, si nota appunto queste serie di uomini in fila, gli alberi tutti in fila. Quindi c'è proprio una composizione, cioè è un lavoro fatto non con la pancia ma con la testa,
quindi estremamente cerebrale, in realtà
estremamente studiate,
poco femminile
realtà.
Direbbe
poco
qualcuno
femminile. Poco femminile.
Senta, lei ha accennato appunto all'astrazione, ecco, come si inseriscono i due nel dibattito sull'arte astratta? Perché scrive Verefkin, scelgo ancora una citazione che voi avete scelto per la mostra: sull'arte astratta si possono scrivere enciclopedie, è una bomba vulcanica che proietta in aria cose buone e cose pessime, ha aperto gli occhi a molte cose, ma non è una formula definitiva e già oggi è altrettanto noiosa dell'arte accademica come tutto ciò che si basa su convinzioni rigide. E siamo adesso non so in che anno,
no,
ma comunque questo è successivo 1931, ma già
sì.
Nel 1914 lei tiene una conferenza sull'arte astratta, se non sbaglio, a Vilnius.
Sì, cioè sull'arte sul simbolo. Insomma, l'arte mistica, insomma, un'incredibile diciamo conferenza che lei tiene a Vilnius, in cui porta il loro operato di Monaco presso una scuola di arte a Vilnius per raccontare quello
la
loro esperienza a Monaco. E lì appunto quello che lei sottolinea in questa conferenza, ma che è un po' il fil rouge, che poi sono già cose che avvengono, che lei scrive nel suo diario intimo, quindi diciamo che questo tipo di discorsi partono già da attorno al 1903, lei sottolinea come per lei stessa, singolarmente, personalmente, dentro per lei le linee e i colori sono perfettamente, esprimono il suo sentimento, la sua arte, le sue emozioni, se stessa. Tuttavia, a differenza dei suoi amici più radicali come Kandinsky e come e come Schoenberg, Kandinsky in arte, Schoenberg in musica, che parlano il simbolo primo dell'espressione artistica, quindi la forma pura. Tuttavia lei, insieme agli altri suoi amici più vicini, sottolinea che amano così tanto la vita per quanto dalla vita non vogliono sfuggire. Adesso, citando, come dire, sulla base del ricordo più che leggere appunto il testo, ciò non toglie che Verefkin fin da allora ha sempre sottolineato come l'arte astratta fosse troppo in qualche modo elitaria, mentre l'arte, la missione dell'arte deve avere una missione, deve avere una missione profondamente etica, per cui non può essere pura art pur, l'art pur l'art, ancora il dibattito insomma di fine Ottocento,
certo,
oppure un'arte invece che è un'arte che abbia un contenuto, che abbia anche una valenza di tipo etico. È proprio in questo che lei rifiuta l'astrazione, proprio perché rischiava di diventare una convenzione, cosa che dirà negli anni 30.
Negli anni 30 poi lo sistematizza. E invece Javlensky prenderà una strada comunque diversa.
Sì, diciamo che allora probabilmente, diciamo, Verefkin in tutto ciò, dal momento che era, come dire, l'intellettuale coltissima che in questo l'ha sostenuto, e più di una volta è stata Verefkin a scrivere per Javlensky, anche per, in occasione di mostre o anche nella stessa, se si riprende insomma il testo importantissimo della Nuova Associazione Artisti di Monaco scritto da Kandinsky, in realtà è profondamente vicino a ciò che Verefkin già aveva scritto prima, quando si parla di sintesi. E diciamo che Verefkin, rispetto invece, Javlensky quindi è stato molto condizionato da tutto ciò, da Verefkin, tanto vero che riuscirà a fare il passo verso l'astrazione nel momento in cui le loro strade si dividono, cioè nel 1914, sono le sue prime, quando arriva in Svizzera, perché dobbiamo ricordare che Verefkin l'aveva già lasciato Javlensky nel 1913, se n'era andata da suo fratello a Vilnius.
Sì, ci sono.
E poi non si sa nemmeno bene come mai lei ritorna a Monaco, sì, perché sì, c'è stato un passaggio in cui è passato Javlensky,
certo,
le ha detto ma cosa
sono,
fai qua
ci sono fasi molto,
insomma, varie, sì, fasi,
sì, sì.
E diciamo che
però
appunto,
la loro...
e quindi quando davvero Javlensky si libera da Verefkin totalmente, fa il passo verso l'astrazione.
D'accordo.
Che però è un'astrazione ancora una volta non radicale.
Ecco, quindi ecco, ha una sua interpretazione della, cioè, via astratta.
È, come è dire, lui si lega in modo profondo, diciamo, dalle teste che lui ha fatto in modo molto vicino ai Fauve, vicino a Van Dongen, sì, insomma, molto espressioniste, forte, eccetera. È una sorta di sublimazione di queste figure che nel momento di crisi profonda che lui vive in Svizzera, in cui sente di non poter essere più così empatico, così emozionale, così felice, diciamo, diventano invece delle figure sempre più ieratiche, essenziali. E andrà avanti radicalizzando questo fino all'ultimo giorno della sua vita.
In Germania, mentre Verefkin resta legata, adesso abbiamo veramente pochissimi minuti, Mara Folini a disposizione, però una parola su Ascona e Marianne Verefkin dobbiamo spenderla, perché...
Sì.
E anche grazie a lei che esiste un museo d'arte.
Esatto, esiste un museo d'arte. Diciamo che Verefkin, una volta anche lei rimasta sola, non si perde di animo. Sarà al centro della vita culturale di Ascona, fondando il museo comunale, partecipando alla fondazione dell'Orsa Maggiore, questo altro, insomma, movimento artistico importante. E soprattutto ciò che Verefkin troverà attraverso le sue opere profondamente visionarie, cosmiche, arriverà a trovare la pace finalmente.
Quindi
ad Ascona
una sorta di riconciliazione,
c'è una forte
stessa.
Sì, cioè diventerà negli ultimi anni della sua vita, sarà sempre più vicina a una visione francescana della vita, che, e questa gli è stata, diciamo che è stata favorita dall'accoglienza anche che ha avuto dalla popolazione d'Ascona, tanto che veniva definita la nonna di Ascona.
Sì, lei parla della grande solidarietà che ha trovato tra la
gente. Sì, tra la gente. Lei si chiamerà proprio
la nonna,
ma si sentirà asconese.
Ecco, con queste parole concludiamo questa puntata dedicata a queste due grandi figure della pittura del Novecento. Io ringrazio molto la nostra ospite, la direttrice del Museo d'Arte di Ascona, Mara Folini, per essere stata con noi. Grazie anche a Marco Polina che ha curato la regia tecnica. Vi ricordo che potete sempre riascoltare questa puntata e tutte le altre puntate di Voci Dipinte sul sito rsi.ch, alla pagina di Rete 2 o su RSI Play. E noi ci risentiamo domenica prossima, parleremo di nuvole e cieli nella pittura con due ospiti. Ci lasciamo con una voce femminile del jazz scandinavo, la svedese Rigmor Gustafsson, con Lovely. Da Emanuela Burgazzoli, a risentirci, a presto e buona continuazione d'ascolto con i programmi di Rete 2.
What's done is done, but it's enough. I gotta go, go, go. I see a bright new shining light with no more stories, no more lies, and your mistakes will not be mine. Lovely, like clear blue skies, sparkling champagne on ice. Long ago, go, go. And I won't blame myself for one thing that I found. What's done is done, and you're a grown up, you should know, no, no. I see a bright new shining light with no more stories, no more lies, and your mistakes will not be mine. The day has come and I feel free, cause there's a love that's meant for me, a love that's more than lovely. That's more